Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore, giornalista di Vanity Fair, e questo podcast è stato pensato come una palestra di crescita personale per mantenere in forma i diversi ambiti della vita, dal lavoro al mondo delle relazioni al rapporto con noi stessi. Ogni settimana contatterò degli allenatori speciali, ovvero psicologi, life and business coach, che ci aiuteranno ad attivare un cambiamento positivo nella direzione dei nostri obiettivi. Come? Con un approccio laterale, ovvero implementando nuove abitudini quotidiane che vanno dalla musica che ascoltiamo, alla routine sportiva, alla pianificazione dei viaggi, alla cura di noi stessi o a rimettersi in gioco sul lavoro. Perché la vita è quello che facciamo ogni giorno. È influenzata dalle persone che scegliamo di frequentare, dai libri che leggiamo o che non leggiamo, dalla musica che ascoltiamo, dallo sport che facciamo o non facciamo, ma soprattutto dalla qualità dei nostri pensieri e quindi delle nostre azioni. Insomma, se vogliamo attivare un grande cambiamento, dobbiamo partire dalla routine. Lo so, suona malissimo, ma pensatela come una manovra navale, dove un piccolo cambiamento del timone corrisponde a un significativo cambio di direzione. Nella scorsa puntata abbiamo avuto con noi il dottor Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e autore del libro Fattore 1%, piccole abitudini per grandi risultati. Con lui abbiamo parlato dell'importanza di cambiare la propria vita un poco alla volta attraverso un circolo virtuoso di abitudini sostenibili. Se ve la siete persa, la trovate sul sito Vanity Fair, Spotify, iTunes e Spreaker. Ma arriviamo nel vivo della puntata di oggi, We Can Be Hero, una playlist per l'autostima, ovvero una puntata dedicata interamente al condizionamento positivo che la musica ha sui nostri pensieri e quindi sulle nostre vite. Vi siete accorti anche da soli di come la musica possa cambiarvi l'umore o inserirsi perfettamente nello stato d'animo del momento? Il tema è oggetto di studio da parte di neurologi, ma che la musica abbia il potere di muovere i sentimenti è cosa nota da sempre. Addirittura è attualmente studiata la capacità dei rumori bianchi, come il fruscio dei tessuti o alcuni rumori di elettrodomestici, di infondere un rilassamento e benessere. La sensazione che si prova in risposta a questi stimoli uditivi ha un nome, Autonomous Sensory Meridian Response, abbreviato a SMR. Su YouTube trovate centinaia di tracce audio da milioni di visualizzazioni. Perché sembra che i rumori bianchi facilitino il sonno dei neonati e che abbiano trovato un'applicazione efficace per alleviare i sintomi di depressione e ansia. Questo perché a livello psicologico i suoni regolerebbero la secrezione degli ormoni e il battito cardiaco. Il corpo, insomma, entra in risonanza con ciò che ascolta. Non a caso, la musica è considerata una sostanza dopante nello sport, proprio perché riduce la sensazione di dolori e in molti casi aiuta a spingere di più. Esistono infatti playlist pensate per migliorare le performance sportive, soprattutto nella corsa. La musica viene usata ampiamente anche nel neuromarketing, quella disciplina che studia proprio la correlazione tra stimolo acustico e comportamento di consumo per via del rilascio della dopamina, l'ormone del benessere, che avviene mentre ascoltiamo determinate canzoni. Insomma, nei negozi con una playlist piacevole si è propensi a spendere di più. Ma la musica ha anche un'applicazione terapeutica. Una canzone particolarmente legata al nostro vissuto, come un amore o una vacanza, può richiamare alla memoria eventi remoti ed emozioni sepolti nel nostro cervello da anni. La playlist del cuore è quindi qualcosa tutt'altro che banale. Facciamo caso a cosa stiamo ascoltando e chiediamoci come mai abbiamo scelto proprio quelle canzoni? Ed è qui che scende in campo il nostro coach di questa puntata dedicata all'autostima, il dottor Romeo Lippi, psicologo, psicoterapeuta e songwriter, meglio noto sul web come lo psicologo del rock. Lo trovate su Instagram, Facebook e ovviamente su Spotify con la sua prescrizione di playlist. Nel suo studio non troverete solo una classica poltroncina da strizzacervelli, anche se le sedute possono essere fatte via Skype, ma anche una cassa wireless connessa sempre a Spotify e una chitarra, ma in qualità di strumenti terapeutici. Buongiorno Romeo e grazie per essere qui oggi a parlarci di musica, psicoterapia e crescita personale. Intanto, qual è il tuo approccio terapeutico e come avviene una seduta nel tuo studio? Insomma, che cos'è la song therapy?
Buongiorno Vanity Fair, qui lo psicologo del rock e il mio approccio è quello dell'edutainment, cioè cercare di portare la psicologia positiva all'interno del setting di psicologia, cercando di andare non subito sui problemi, ma sulle canzoni che la persona ascolta. Mm-hmm. È una cosa molto interessante perché invece di chiederti quali problemi hai, io ti chiedo quali sono le tue canzoni preferite, perché okay, poi noi in qualche maniera facciamo reverse engineering e partiamo dalle canzoni per poi arrivare alla tua interiorità, perché è chiaro che le canzoni parlano di te, parlano delle tue emozioni, dei tuoi cicli di vita, di tutti questi aspetti importantissimi.
Chi viene da te normalmente? Qual è il pubblico più, diciamo, propenso ad affrontare questo tipo di terapia?
Guarda, il mio target è tendenzialmente donne e uomini tra i 25 e i 40 che sono alternativi alla massa e hanno comunque una mentalità molto aperta nei confronti delle novità del mercato della crescita personale, perché ovviamente una terapia che sia fatta attraverso le canzoni e che sia orientata alla psicologia positiva piuttosto che ai problemi è qualcosa che è ancora abbastanza nuovo per noi e quindi va a toccare un po' il target più alternativo.
Certo, ma entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, che è l'autostima. Vogliamo intanto inquadrare che cos'è, se è un tema ancora molto, diciamo, dibattuto, piuttosto che, insomma, ancora di indagine?
Sì, l'autostima è, diciamo, un tema molto pop perché va molto molto forte sulle riviste, nelle situazioni mainstream, sui media. In realtà la ricerca è andata un po' più avanti perché adesso noi lavoriamo più su dei modelli che guardano al benessere totale della persona e
Sì.
vanno a toccare cinque aree principali, cioè le emozioni positive all'interno della vita, il coinvolgimento in quello che si fa, il significato per la propria comunità di quello che si fa, la riuscita nelle proprie attività e le relazioni sane e nutrienti. Diciamo che l'autostima è un concetto un po' vago che cercheremo piano piano di specificare mano a mano. Poi, se vuoi, ti dico un po' quali sono i comportamenti tipici di una persona che ha autostima e quali sono le caratteristiche che possiamo in qualche maniera cercare di accrescere noi stessi per avere un'autostima utile, tenendo presente che un po' è qualche cosa di vago e che possiamo lavorarci essendo molto molto specifici.
Ah, sì, certo, incominciamo a inquadrarlo. Raccontaci qualcosa.
Sì, assolutamente ti dico un po' le caratteristiche che ci fanno pensare ad una persona che ha autostima. Una persona che ha autostima è una persona che crede nelle sue capacità e che queste capacità lo porteranno o la porteranno ad un risultato, prova soddisfazione per quello che si è, per quello che si fa, ha la sicurezza delle proprie scelte, non dubita troppo di se stesso, si vuole bene o quantomeno non si disprezza, che purtroppo è
Ecco,
una cosa molto
certo.
molto comune tra le persone e tra le ragazze soprattutto, ha una consapevolezza di essere degno e amabile. È capace di conoscersi e saper descrivere i propri punti forza e limiti, sa difendere il proprio punto di vista nelle discussioni degli altri e quindi non cede subito no, lo scettro della discussione all'altro per avere un'approvazione, è capace di integrare qualità e difetti, si sa valutare in maniera adeguata anche quando mancano i feedback dagli altri, perché altrimenti possiamo
Certo.
sempre cercare, no? Mi piace il commento da parte di qualcuno
Certo.
affinché questa cosa ci dia una struttura alla nostra autostima. Invece la persona che è propriamente capace di sentire se stessa è capace di avere una valutazione positiva di sé anche quando mancano i feedback e poi sapersi godere i successi e i complimenti, che è un'altra cosa
Che
che è
non è così
estremamente
semplice,
difficile,
poi.
sì, è difficile da trovare perché è molto comune che le persone quando vengono, tra virgolette, complimentate, poi si sentono in imbarazzo, meno sminuiscono, oppure dicono no, vabbè, non riescono a celebrare i propri successi, è una cosa veramente, veramente penosa, perché poi celebrare è una cosa fondamentale per
Certo,
il continuo del nostro successo.
certo. E in tutto ciò, la musica come può rientrare in questo, diciamo, nel discorso di potenziamento dell'autostima? Mi immagino soprattutto nel caso di un pubblico molto giovane che magari nella musica cerca delle risposte o comunque vorrebbe essere rappresentato o raccontato attraverso le canzoni.
Sì, assolutamente. La musica da sempre è stata terapeutica per la nostra specie. Tieni presente che nell'aspetto semantico, proprio etimologico di terapia, ter, il suffisso ter, significa sostenere, tenere, e in qualche maniera la musica spesso viene utilizzata dalle persone come una tecnica di autosostegno, no? Proprio per sostenersi all'interno della propria esistenza, sostenere la propria autostima, sostenere le proprie giornate. Quindi questo suffisso greco che vuol dire sostenere, noi ce lo ritroviamo nell'utilizzo della musica. Tieni presente che questo fenomeno psicosociale della musica è una cosa che accompagna le tribù umane da sempre in tantissimi rituali.
Ah.
Se ci pensi, il raccolto, la guerra, la
Sì.
morte, il matrimonio sono sempre stati celebrati attraverso questo fenomeno che è la musica. E ad esempio noi possiamo ritrovare anche delle tracce che rimandano a questi aspetti. Se pensi ad una traccia famosissima come We Will Rock You.
Sì.
Queen, ok, fa proprio riferimento a quell'aspetto percussivo che è tipico della guerra, che è tipico della roccia e del combattimento. Se poi pensiamo a qualcosa, diciamo, di più triste, possiamo andare anche sulla musica classica, no? Mozart. Requiem, il re minore, perché tantissimi compositori hanno dedicato delle opere in morte di personaggi famosi. Quindi vedi che nella storia, in
Certo.
qualche maniera, la musica è sempre presente per noi e spesso il musico, il musicante, il cantante, in passato era una specie di sciamano, uno psicologo, un saggio, un sacerdote, un medico, che serviva un po' a tirare fuori le caratteristiche intrinseche di positività della persona, un po' quelli che Rihanna chiamano diamonds, no?
Sì.
Rihanna, il pezzo Diamonds, l'idea di riuscire a tirare fuori gli aspetti preziosi all'interno della nostra vita. Il rituale di guarigione diventa un rituale collettivo, e questo mi fa pensare molto a Jovanotti quando fa i suoi concerti che diventano un po' l'ombelico del mondo,
Una
diventano.
terapia collettiva.
Sì, esattamente. Lui pensa proprio i concerti, anche questa nuova esperienza che sta provando e sta organizzando per quest'estate del Jova Beach, è proprio quest'idea di un elemento comune, di una comunità che balla e che canta tutti insieme e che ha questo potere di divertirsi e di andare verso un potere catartico. Questo è l'ombelico del Quindi c'è tutto questo aspetto qua molto interessante. Poi se ti posso dire una cosa proprio da nerd, mi
Sì,
interessano le cose da nerd.
assolutamente,
Ok,
assolutamente.
è molto interessante quello che è stato scoperto dalle neuroscienze, cioè la musica al pari del sesso e al pari del cibo stimola la secrezione nel nostro cervello di un neurotrasmettitore che si chiama dopamina, che significa che quando noi ascoltiamo la musica è esattamente la stessa cosa di quando assaggiamo un piatto che ci piace o di quando facciamo sesso o ci prepariamo a fare sesso, cioè esplode nel nostro cervello questo neurotrasmettitore che ci fa provare il piacere. Quindi di per sé la musica è un elemento di godimento estremamente potente ed è per questo che poi noi la cerchiamo, perché oltre ad autosostenerci dal punto di vista tribale, ci dà anche un aspetto molto importante dal punto di vista motivazionale. In greco si dice che è autotelico, cioè che ha fine in se stesso, ti dà piacere semplicemente perché è uno stimolo che ti dà piacere in sé, cioè uno ascolta la
Certo.
musica non per un fine sempre, ma perché ti dà piacere e il meccanismo della dopamina, questo neurotrasmettitore, ci spiega perché noi godiamo e abbiamo così bisogno della musica. Siamo drogati, tra virgolette, di musica. E la musica è una droga positiva perché non ha effetti collaterali. L'unica cosa, ovviamente, è non tenere troppo gli auricolari alti quando si cammina, perché il rischio è che poi non sentiamo quello che succede intorno. Però per
Certo. Certo.
il resto non ci sono grosse.
È una droga safe.
Sì, molto triste se teniamo il volume un pochino, diciamo, basso, non metterlo proprio a 10, già a 7 va bene, e per il resto non ci sono controindicazioni.
Ottimo. Questo farebbe quasi pensare che i grandi fighi della musica siano le persone che abbiano un'autostima altissima, quando in realtà, insomma, sono partiti anche da situazioni di difficoltà o insomma sono stati un po' sfigatelli anche loro. C'è qualche biografia musicale o qualche brano che racconta un po' gli esordi di alcuni grandi che però sono partiti da insomma situazioni non proprio così grandi.
Guarda, io cito sicuramente qualcuno che a te piacerà tantissimo, che è Thom Yorke dei Radiohead,
Ah,
che
certo.
rappresenta il prototipo del nerd che ce la fa. Anche una canzone famosissima dei Radiohead, che è
Eh
Creep,
beh.
rimanda proprio all'idea dello strambo, dello strano che sta lì da una parte, che guarda la persona amata, non avendo magari il coraggio di andare lì a presentarsi e che in qualche maniera proietta e identifica tutte le nostre parti insicure di quando eravamo adolescenti, di sentirci brutti, inadeguati. E Thom Yorke in qualche maniera ha fatto questo percorso anche riguardo non solo all'aspetto musicale, ma al suo aspetto biografico. Se ce lo ricordiamo all'inizio, sembra no, un personaggio un po' alla Notre Dame de Paris, un po' un Quasimodo della situazione. Adesso lo vediamo tutto figo, con i capelli no, lunghi, con un certo tipo di fascino che riguarda tutto un mondo alternativo, sia per quanto riguarda i valori, sia per quanto riguarda la musica, che frequenta un certo tipo di donne anche esteticamente piacevoli e interessanti. E quindi è molto interessante vedere questo aspetto che poi, secondo me, in qualche maniera accomuna tantissimi musicisti, soprattutto nel mondo pop rock. Diciamo, nel rap noi vediamo più gli artisti che sono spesso nel gangster rap, no? Dei cattivi ragazzi, un po' antisociali, un po' narcisisti, e quindi esprimono nella musica quello che già loro hanno di essere dei maschi alfa, molto rudi, molto mascolini. E invece poi nel pop rock spesso vediamo che è la favola dello sfigatello che riesce a raggiungere determinati aspetti importanti. Anche Alex Turner mi viene in mente, che è il
Sì.
cantante degli Arctic Monkeys. Se tu guardi un vecchio video di I Bet You Look Good on the Dance Floor,
È
una delle loro
meravigliosa,
prime
sì.
canzoni fighissime, lui quando comincia a presentare la canzone c'è tutta questa voce così molto molto tremante. Poi lo vedi quando fa le ultime canzoni, no? Soprattutto l'album, quello di Do You Wanna Know, tutti questi aspetti qua, I Wanna Be Yours, e lo vedi sul palco e è diventato una specie di sex symbol, tutto vestito figo, col capello leccato al contrario, super sicuro di se stesso, e vedi com'è stata questa trasformazione. Gli stessi membri della band degli Arctic Monkeys dicevano che lui era talmente timido che anche quando gli facevano i regali, lui i regali li scartava in separata sede perché si emozionava troppo. Adesso tu lo vedi sul palco e è il sogno erotico di migliaia di donne, quindi vedete come la musica può essere terapeutica anche nell'aspetto di farla, di
Certo.
diventare sicuri nel farla.
E invece da ascoltatore, quale può essere una canzone che ci può aiutare un po' al riscatto, ad uscire dal guscio?
Allora, sicuramente io ti ho preparato una super playlist di 50 brani, al contempo te la comincio a tirare fuori qualche.
Sì, poi magari la troviamo sul tuo profilo Spotify.
Ah,
Ma...
sì, vi carico la playlist e la
Ottimo.
mettiamo lì. Allora, sicuramente Best of You dei Foo Fighters, cioè che spinge proprio a dire tira fuori il meglio che c'è dentro di te. E tieni presente che anche il personaggio di Dave Grohl è un personaggio che rappresenta molto, molto, molto la resilienza, perché forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma Dave Grohl dei Foo Fighters era il batterista di Nirvana. Quindi quando Kurt Cobain si uccise, lui rimase ovviamente sconvolto da questa situazione e si dovette reinventare come artista e musicista. E i Foo Fighters furono il suo moto di resilienza, il suo aspetto di autostima per riprendersi, e ha trasformato questa band in una band iconica. Quindi, diciamo, dal trauma, dal dolore per la morte di Kurt Cobain è nata una delle band più importanti del rock and roll. E Dave Grohl è uno che suona in qualsiasi situazione. Mi ricordo qualche anno fa era caduto dal palco, si era rotto una gamba e si era fatto fare un trono sul palco, e lui suonava e faceva la rockstar con il trono e la gamba appoggiata con il gesso,
Ha fatto
quindi
di necessità
diventa
virtù, insomma.
esattamente, esattamente, che è poi tipico delle persone che hanno una grande autostima, cioè la capacità di riuscire a vedere nel fallimento qualche risorsa per spingere o addirittura qualche cosa per diventare enormemente fighi. Un'altra traccia che mi veniva in mente è un classicone anche dell'allenamento fisico,
Sì.
che è Eye of the Tiger dei Survivor, che è la colonna sonora di Rocky. tipicamente la canzone che se tu la metti appena senti questo riff, appena senti
Esce
questa
il Vin
melodia,
Diesel che c'è in tenso.
esattamente subito ti si gonfia il petto, cominci a saltellare e a credere di essere Rocky e a spingere su quelle scale
Anche al
decisamente
femminile.
anche tu.
Via, funziona anche sulle donne.
Esattamente. Sì. Sulle donne avevo pensato un po' a It's raining man, alleluia, te la
decisamente.
ricordi?
Assolutamente.
Quella là era molto carina, molto carina. Poi un'altra canzone interessante sul rock and roll, proprio un po' più heavy metal, è It's a Long Way to the Top degli AC/DC. Anche il messaggio è interessante, cioè è una lunga strada per arrivare al rock and roll, cioè non è che ci si mette un giorno, bisogna avere pazienza perché oggi sempre di più con il fatto che c'è Instagram, Facebook, tutti questi social, noi vediamo che le persone magari da un giorno all'altro diventano famose e non vediamo quanto tempo, quanto allenamento, quanta devozione, quanto sacrificio c'è dietro. E quindi l'idea che le cose avvengano in un attimo non è vero, non è così. A volte può succedere e spesso sono delle meteore. I successi che durano sono dovuti alla prospettiva, all'allenamento costante, a una capacità, a un certo tipo di atteggiamento mentale. Quindi questa canzone ci permette di dire: ehi, da paura che cerchi il successo e cerchi di dare il massimo, però tieni presente che è una lunga via, cerca di divertirti all'interno di questa situazione e all'interno di questo percorso interessante.
Certo, volevo chiederti invece se volessimo invece leggere delle biografie musicali interessanti su questo percorso, che cosa ci consiglieresti?
Allora, tieni conto che io ho uno stile un po' vecchiotto, quindi vado a leggere delle cose un po' vecchie del rock and roll, però secondo me anche nel vecchio possiamo trovare delle storie molto molto interessanti. Allora, una che consiglio sempre è la biografia di John Lennon, ok?
Sì?
John Lennon è stato abbandonato quando era piccolo dal padre, viene scaricato dalla madre e vive in casa con lo zio e la zia. Lo zio a cui lui si era molto affezionato muore quando lui ha 14 anni, intorno all'adolescenza comincia a riavvicinarsi alla mamma che però muore in un
Mamma
incidente
mia.
stradale quando lui ha 18 anni, quindi tieni presente come è
Sì,
cresciuto.
proprio non un inizio col botto, diciamo, ecco.
E la zia con cui stava era una zia molto severa, quindi molto attenta, ma anche molto emotivamente distante. Lui cresce come teppistello, diciamo, un po' del quartiere, poi mette su la band dei Beatles e da lì diventa il più grande di tutti i tempi, perché ricordiamoci che John Lennon, oltre ad aver rivoluzionato lo stile degli anni 60-70, ha creato proprio il pop come genere, ok?
Certo.
E da lì, in qualche maniera, non contento di questa situazione perché emotivamente, nonostante tutto il successo, non si sentiva adeguato, nel momento in cui incontra l'amore della sua vita, Yoko Ono, decide di lasciare i Beatles, quindi il successo planetario, e di dedicarsi a un progetto solista e diventa, diciamo, sempre più di nicchia e diventa sempre più attento alle cose importanti della vita, che sono i figli, il rapporto di coppia, essere coinvolti nel proprio lavoro, e lascia perdere completamente tutte le luci della ribalta, il successo, la fama, ok? Quindi in qualche maniera la sua biografia ci dà l'idea di una persona che fa tutto il percorso.
L'evoluzione.
Eh sì, raggiunge anche il successo, capisce che il successo è vano, è vanesio e rimanda a un aspetto, diciamo, più quotidiano, che è un po' quello che poi ci dicono tutti, dai saggi stoici dell'antica Grecia e dell'antica Roma fino alla crescita personale attuale. Le persone ti dicono: ok, non cercare il successo, cerca la felicità, perché è dalla felicità che deriva il successo, altrimenti il successo senza felicità, senza il raggiungimento dei bisogni profondi alla fine ti fa andare in malora, e questo lo vediamo anche nei suicidi del rock, no? Da Kurt Cobain, che abbiamo
Certo.
citato prima fino a Chester Bennington dei Linkin Park e a tutta una serie di artisti che purtroppo si sono tolti la vita, anche se sono dei riferimenti planetari.
Sì. Assolutamente. E allora, grazie tantissimo per essere stato con noi oggi. Grazie a Romeo Lippi, lo psicologo del rock. Spero sarà ancora nostro ospite del palinsesto di Chiamate il Coach. Intanto seguitelo sul suo sito che è www.psicologodelrock.it, Spotify e Instagram. Hai altre piattaforme sulle quali possono seguirti i nostri ascoltatori?
Guarda, hai detto quelle che
Le più
diciamo utilizzo di
importanti.
più. Esatto, bene.
Perfetto, allora poi sulla nostra landing page trovate tutti i riferimenti e la bibliografia della puntata e ci aspettiamo anche la mega playlist che avevi preparato per noi.
Esatto.
Ti ringrazio ancora e alla prossima. Io
Grazie a voi. Ciao Vanity.
vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltati fin qui. L'appuntamento con Chiamate il Coach è settimanale e troverete tutte le puntate su Spotify, iTunes e Spreaker. Se avete domande, se volete maggiori approfondimenti su un determinato argomento o volete che venga esplorato un nuovo ambito, scrivetemi a lettere@condenast.it e nell'oggetto scrivete Chiamate il Coach. Io cercherò l'esperto più adatto al vostro tipo di allenamento. Alla prossima!